dedicare alla mia bella.
Stacca mia.
Stacca. Burattinaio di parole.
Sì, pronto, prova. Vado, vai pure.
Ecco il burattinaio. Avrei detto Geppetto, ma non mi sembra.
No, Geppetto
non
è un
mi sembra un tipo da Geppetto.
Geppetto è un falegname.
Forse Mangiafuoco, che era poi uno dello spettacolo, del mondo dello spettacolo.
Sono rimasto molto deluso quando ho fatto quel film Pinocchio e non mi ha chiamato per fare Mangiafuoco. Mi sarebbe molto piaciuto fare.
Sarebbe piaciuto fare Mangiafuoco.
Beh, era la mia. Avrei anche le physique du rôle, tanto per far vedere su anche le lingue straniere.
Aveva la barba un po' più lunga, Mangiafuoco.
Ma Davide, farsela crescere.
Fa fare. Ma comunque, Geppetto o Mangiafuoco.
No, Geppetto è un falegname, insisto.
Geppetto lo costruisce, però.
Sì, ma
prima parte Mastro Ciliegia, poi arriva Geppetto che finisce l'opera.
C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli amici, no, c'era una volta un pezzo di legno.
Perché cominciamo da Pinocchio?
Perché cominciamo da Pinocchio?
Io lo so, non lo sai anche tu.
No, perché ti ho raccontato che è stato il primo libro che ho letto nella mia vita e avevo, prima di andare ancora a scuola, ho imparato a leggere su Pinocchio e era un'edizione, fra l'altro questa storia l'ho già raccontata da qualche parte, credo da Fabio Fazio, e uno mi ha mandato un'edizione, perché ho raccontato che durante un trasloco, uno dei mille della mia vita, ma il primo allora, questa preziosa edizione si è andata persa. Io sono stato quell'anno lì, piangente, cercando la mia edizione di Pinocchio, con i disegni, credo, di Muscino, Attilio Muscino. E lui mi ha dandato un Pinocchio, ma un Pinocchio banalmente moderno, insomma, lo ringrazio per il pensiero. Non era il mio Pinocchio, sul quale ho imparato a scrivere e successivamente a leggere, cioè voglio dire a leggere e successivamente a scrivere, mi correggo, di solito un po' succede così, ma non so bene, però facevo le lettere a tutte maiuscole e una staccata da quell'altra, insomma, scrivo ancora così adesso.
Insomma, da qui comincia la storia che cercheremo di raccontare questa sera, la storia di un burattinaio di parole. E Guccini con le parole costruisce diversi tipi di burattini, costruisce testi di canzoni, costruisce romanzi, per di più di generi diversi, costruisce anche vocabolari con le parole. Guccini è un appassionato della lingua e delle parole in modo particolare. Chi ha modo di frequentarlo sa che la sua passione è l'etimologia. Non si arrende finché non trova l'etimologia della parola. Ecco, però, prima di parlare insieme di come è nato questo amore per la parola, io vorrei fare un discorso un pochino diverso in partenza e non parlare di parole, ma parlare di note musicali. Cioè, chiederti se c'è lo stesso amore, se tu nutri lo stesso amore per le note che nutri per le parole.
Beh, le note musicali sono sette, grosso modo, no? Do, mi, fa, sol, la, si. Poi ci sono i semitoni. So che fra mi e fa non c'è un tono semitono, fra si e do con l'altro un altro semitono. Non ho fatto il liceo classico, ho fatto il liceo dei poveri, cioè le magistrali, che adesso non si chiamano più magistrali, hanno un nome come l'operatore ecologico, che una volta era lo spazzino, adesso si chiama si chiama di cultura, so io, una cosa tremenda, insomma. Allora si chiamava banalmente istituto magistrale, eravamo maschi pochissimi, la mia classe era la più numerosa, eravamo in 10 e 20 femmine, ma ricordo con terrore. Un maschio in una classe di 30 femmine, insomma, poverino, credo che non si sia più ripreso, di fatto. E al Maestrali si studiava anche musica. Cioè, c'era musica e canto corale, era una materia di... Non oso ricordare cosa succedesse mentre noi 10 maschi cantavamo il canto corale, perché ci cantavamo a scuola. Ricordo 2 grandi brani, uno era Il codino d'un topino, testo pregnante, Mogol, Panzeri, Pace, Pallavicini. Il codino d'un topino fuori dal buco un dispuntò, venne il gatto quattro quattro d'un colpo l'ammazzò. Cioè il codino d'un topino fuori dal buco un dispuntò, bellissimo. E un altro era, ho spesso fra i cari amici, passando dei giorni seren, disciolta all'anima al canto, disciolta per c'era l'anima al canto. E poi facciamo anche solfeggio cantato, do, E adesso la mia conoscenza musicale, quando le note sono molto grosse, cioè c'è un bel 4/4, un 2/4, le leggo tranquillamente. Riesco anche a leggere i 3/4 quando c'è il do col puntino, capite, la nota col puntino, eccetera. Per il resto lascio fare i miei musicisti, che sono molto più informati di me per quanto riguardo. Dall'altra parte io vengo da una cultura ricca, una cultura popolaresca, insomma, di musica. Quando nella nostra montagna c'erano molti suonatori di organino, cioè la fisarmonica non a tastiera da pianoforte, ma a tasti. E diceva, chi ti ha insegnato? Sono mio padre. E mi ha insegnato questo brano dito per dito, quindi imparo così proprio alla boia di un giudice. Questo...
Credo di avere capito che se ti chiedo come nasce una tua canzone, come si combinano parole e note, forse non mi rispondi.
Ma no, ti rispondo. Anzitutto... viene da una specie di passione, di parola grossa, per la musica, per quanto riguarda la canzone, un certo amore, ma neanche, insomma. Mia nonna cantava, mia madre cantava naturalmente in casa, mio padre suonava il mandolino, ma... ho trovato con grande commozione poi degli spartitini. Ma io ho cominciato con l'armonica bocca, appassionata armonica bocca. E poi quando in Italia è arrivato il 57-58, il rock and roll, che è stata la vera grande rivoluzione musicale di quegli anni, insomma. Noi tutti, due ragazzotti da allora, ci siamo appassionati a questa nuova musica. E poi abbiamo provato anche a suonarla, ma soprattutto per il fatto che era molto più facile suonarla. Il rock and roll è fatto su 3 accordi, insomma, grosso modo. Che sono quelli del blues, sono quelli... E quindi era facile imitare questa musica. Decidemmo di fare, allora si chiamava complesso. Da cui le famose battute, complesso di inferiorità, sai che risate. E poi dopo è venuta la parola gruppo, cioè un gruppo. Ma allora, non vedevo un film, perché c'era uno degli amici di strada, che era, il padre aveva due cinema, possedeva due cinema, un invidiato moltissimo, che andava al cinema gratis. Ogni tanto, preso da improvvisa benevolenza, ci portava al cinema e andavamo a vedere un film, uno di quei banalissimi film di rock and roll che uscivano allora in quantità immoderata. C'era una serie di gruppi di rock che passavano un concorso e il gruppo dei nostri, di quelli che poi hanno vinto il concorso. Ma la cosa che andavano, il premio era andare a suonare in un campetto di Scout Girl per un'intera estate, e c'erano questi 5 ragazzi in un campeggio di Scout Girls, erano 5 a 3.000, fatti conto, e la cosa ci lasciava perplessi. e quando uscimmo dal cinema era giugno, un caldo. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: mettiamo su anche noi un complesso. Quindi l'amore per la musica, tu capisci bene che derivava da un'altra cosa, insomma. E ci demmo inizio quest'estate, ci vediamo fine estate, ognuno di noi suona uno strumento, io scelsi la chitarra perché era la cosa più vicina alle mie possibilità economiche, non le mie, ma di mia nonna, che mi fece fare, cioè io poi andai a Porretta, abitavo vicino a Porretta d'estate, da un falegname, tale Celestino per la storia, una chitarra con 5.000 lire, io no. Purtroppo non ce l'ho più perché l'ho venduta in un momento di disastro economico, insomma. E cominciai a suonare subito un po', lo strimpellavo qualche cosa. Gli altri si erano tutti dileguati, meno uno con la batteria, che era quello del cinema, che era il più ricco di noi, quindi prese la batteria. Poi c'era il sassofonista, figurati. Quello del contrabbasso, aveva un contrabbasso a nolo, lo portava perché facevano delle prove in casa di qualcuno, faceva delle rampe di scale tremende col contrabbasso, poi lo metteva in un angolo, si metteva a sedere, perché non sapeva assolutamente suonare. Quindi... e così. Poi, per imitazione, o proprio imitazione, le prime canzoni sono venute imitando certi modelli che ascoltavo, ecco come... è nato alla chitarra come quindi passione per l'arte, come tu avrai ben capito, insomma, imitazione e niente, poi ho cominciato così.
Capito. Ma io ho notato che in genere i cantautori oggi tendono a parlare più dei loro testi che della loro musica. Cos'è? Si sentono nobilitati. È successo che, come dire, i testi per musica dei cantautori sono entrati nel canone della poesia, alle antologie di poesia contemporanea fanno spazio anche a Guccini e agli altri. È uscito un libro di un serissimo e molto interessante filologo che sostiene che la poesia oggi, la poesia, la funzione che un tempo aveva la poesia ce l'ha la canzone. Ora mi chiedo, posso farti una domanda cattiva, ma tu pensi che i testi delle tue canzoni senza la musica reggerebbero ancora?
Assolutamente no. Io sono, non dico contrario perché ognuno fa quello che vuole, ma le canzoni sono canzoni proprio perché hanno la musica, insomma. E quindi la poesia è un'altra cosa, non dico sia meglio o peggio, ovviamente non penso assolutamente di paragonarmi ai nostri maggiori poeti o per loro, insomma. Però la canzone è canzone perché la musica, sono due generi diversi, sono due cose diverse. E quindi un testo da solo, senza la musica, è un'altra cosa, non ha senso, perché nasce accompagnato dalla musica. Poi non voglio fare tutto il discorso, il lungo discorso che una volta nel Medioevo i testi erano musicati, Dante ha scritto canzoni e poi via via, poi le due cose sono separate, sono specializzate, addirittura nell'Ottocento il libretto era inferiore all'autore, per cui i librettisti sono inferiori a chi ha fatto l'opera lirica, insomma, questi sono discorsi. Ma la canzone nasce proprio per essere musicata, per essere cantata, ecco, quindi... non mettere un testo così nudo, insomma, non ha.
Sento però che tu parlavi delle origini, la poesia medievale era accompagnata dalla musica e probabilmente un trovatore dell'XI-XII secolo avrebbe fatto un discorso analogo a quello che hai fatto tu adesso, però noi oggi, quando ascoltiamo le poche musiche che ci sono rimaste di quel periodo, ci annoiamo a morte. E invece quei testi sono grandi poesie.
Ci annoiamo perché non siamo nello spirito, probabilmente qui non abbiamo trovato quasi niente di medievale, proprio ignoriamo quale sia la musica medievale, se non un sano gregoriano, che è bello, insomma, io ogni tanto amo cantare in gregoriano. Sì, purtroppo testi goliardici, quindi non si perde un po' lo spirito religioso del famoso c'è un frate di Certosa dei goliardi bolognesi che adesso non posso cantare per evidenti motivi di ordine pubblico, ma molto bello. Non conosciamo la musica medievale, non conosciamo quell'atmosfera musicale di quel tempo, quindi i testi ovviamente sono un'altra cosa, ma io vorrei sapere poi quando ci sarà, diranno, ma delle musiche le abbiamo perse, ma i testi sono interessanti, cioè non lo so, non lo voglio sapere. Però, d'altra parte, certe cose nascono proprio per essere cantate, ecco, insomma, quindi non mi sembra il caso Poi musica, voglio dire, tu hai fatto un'altra domanda all'inizio. Ci sono dei colleghi che si ritengono musicisti. Io sono un musicista, io faccio musica. Per me musicista, so, Beethoven per esempio, musicista, certamente non siamo
d'accordo.
Ma noi, insomma, siamo un po' tutti zappatori di musica, non siamo musicisti, tutto sommato. Anche se abbiamo ascoltato molta musica, lo orecchiamo, la sappiamo riprodurre. Ma io non mi sento musicista, io sono uno che adopera, voglio dire, vai a istinto, vai all'orecchio, vai, capisci? E quindi abbiamo ascoltato tanta musica e possiamo riprodurre, voglio dire, andiamo in sala di incisione, studiamo degli arrangiamenti, insomma, ho dei musicisti che hanno studiato, che insegnano al conservatorio, alcuni di questi, altri invece vengono così, dalla pratica, insomma, stanno a leggere la musica, stanno a scrivere la musica. Quindi c'è la mescolanza fra il colto, diciamo così, e quell'altro che invece si è fatto le ossa lavorando sulla musica. Ma nessuno di noi, almeno io, non mi sento un musicista, assolutamente, insomma.
Però un burattinaio di parole, sì.
Anche se so fare sul flauto dolce, so fare Vivaldi, insomma, così, insomma. Anche sull'ocarina. Ma sull'ocarina non... Per me Vivaldi non l'ha scritto per ocarina, non temo. Non l'abbia scritto per ocarina. Comunque va bene. Erbarino con l'armonica a bocca. E poi adoperavo le armonichine piccoline perché costavano meno. E soltanto che da ragazzotto, poi a 12-13 anni, sentivo che mancavano delle note, non capivo perché. Ignoravo che ci fossero dei semitoni, quella che non l'aveva. Allora mi comprai poi dopo delle armoniche col cambio cromatico, insomma. Ho smesso di suonare perché anche tu faresti fatica a suonarle. Perché si impigliano dei baffi, sono dolorissime. Per suonare l'armonica non bisogna avere i baffi. È un consiglio mio che ti do, ma seguilo attentamente.
Lo seguirò senz'altro. Torniamo a Pinocchio, torniamo alle parole allora. Torniamo a questo amore che è un amore precoce per le parole, no?
Ma sì, perché anzitutto ero immerso in un calderone linguistico, diciamo così. Cioè la lingua italiana in mezzo, che è quella, sono tutti bene o male, parliamo. Alcuni politici, alcuni giornalisti già meno, ma insomma. E poi venivo da atmosfere dialettali abbastanza lontane l'una dall'altra. Una madre è carpigiana e un padre montanaro dell'Appennino Pistoiese, però già verso l'Emilia. Se mia madre parlava in dialetto, mio padre non capiva assolutamente, quindi dovevo usare l'esperanto dell'italiano a casa. Io, ogni tanto mio padre si provava a fare qualche frase in modenese, era penoso, perché i toscani non riescono a entrare nel codice celtico, con buona pace di Bossi, dell'emiliano. E quindi avevo questi due codici. Ecco, se mio padre fosse stato inglese e mia madre francese, avrei avuto molte più facilitazioni nella vita, insomma. Essendo uno pavanese e l'altra carpigiana, però entri in due codici già diversi, no?
E quindi queste parole, a volte simili, a volte dissimili, a volte già mi erano entrate. E poi questo gioco delle parole continuamente, e poi c'è sempre un personaggio, e alle magistrali avevo come professore Franco Violi, il professor Franco Violi, che tu ricorderai, che recentemente purtroppo è scomparso, che è un appassionato di etimologie, lui è stato anche professore di toponomastica, quindi la passione per vedere cosa c'è dietro alla parola, perché la parola è lì, sembra quella e buonanotte, invece ogni parola ha una storia millenaria a volte che è affascinante, a volte è come la lettura di un romanzo giallo, vai, segui le tracce di questa parola e arrivi a vedere e scopri delle cose curiosissime, interessantissime, scopri per esempio che il latino originario è una lingua di contadini che per metafore inventano un linguaggio e prima usando dei termini proprio di agricoltura, di contadini, insomma, e poi dopo per metafora, per fare un esempio, se la lira era il solco tracciato dall'aratro, delirare voleva dire andare giù dal solco, cioè sbarellare, come diciamo noi, andare, per dirne una, insomma. Non so, un altro esempio è fur, che ladro, fur fur, no? I getti, i polloni che vengono fuori dalla pianta madre che non essere tagliati, sono ladroncelli, quindi foruncoli, e così via, insomma. Sono metafore che fanno la storia di parole, vedere, non so, per esempio, le lingue germaniche hanno dato all'italiano non più di 300 parole, però ci sono queste parole, le adoperiamo tuttora, e le parole con go, per esempio, suono che in latino non esiste, guanto, guardare, tanto per fare due esempi, vengono dalle lingue germaniche, bianco non esisteva in latino, e quel fazzoletto non esisteva in latino, insomma. E altri invece, per esempio, quando dicono che certi, dice, l'ha detto anche proprio ieri l'altro, dice, nel Ravennate per me ci sono tratti francesi, come tratti francesi, qua c'entrano i francesi con Ravenna, o qua c'entrano i francesi con Parma, dice, il parmigiano ha delle tracce di francese, ma no, sono i celti che hanno. Polibio dice che, tanto per far vedere che insomma, che ha visitato Bologna 100 anni dopo la conquista romana, che erano poi gli americani da loro, i romani.
Dice, Barbero, tu non c'eri oggi, ma Barbero l'ha spiegato.
Ah, sì, ha detto che, ha scritto che i vecchi parlano ancora celtico, i giovani parlano latino, ma con forte accento celtico. Ha detto, civis romanus sum.
Beh, si è capito, fra note e parole da che parte pende Guccini, mi pare evidente.
Beh sì, certo.
Senti, prima hai accennato alla madre carpigiana e al padre, come dire, di confine,
sì.
Appenninico di confine, cioè Pavana, per Pavana è quanti chilometri, 3-4 chilometri sopra, 5-6 sopra Porretta,
4
andando in direzione di Pistoia. Allora, tu mi hai raccontato che il tuo primo scritto pubblicato, edito, è stato pubblicato quando avevi 12 anni ed era un concorso del Vittorioso intitolato Il tuo paese.
Mi ricordo, scrivi Il tuo paese, racconta.
Una cosa del genere. Ma qual è il tuo paese?
Beh, ma il mio paese, io sono nato a Modena, ma modenese non mi sono mai sentito molto, insomma. Se parlo di paese è Pavana. Ci ho passato i primi 5 anni di vita, pur nascendo a Modena, ma mi hanno portato perché ero piccolissimo, perché io astutamente sono nato 4 giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia, quindi un momento fra i migliori per nascere, diciamo. E poi mio padre è andato, l'hanno mandato in Grecia, e a Modena cominciano le tessere, e mia madre ha pensato bene di andare su dai miei nonni in questa casa patriarcale, c'è un casino di gente dentro, fa bisogni, nonni, prozii, insomma. E poi 5 anni li ho passati lì, questo mulino, su un fiume, giustamente, mulino d'acqua, isolato dal paese, perché i mulini di solito non erano mai in paese. E lì, insomma, e quindi ho avuto una specie di imprinting, come le ocche di Lorenz, no? Sai quelle che Lorenz si è messo a fare la mamma delle oche, e le oche gli andavano dietro pensando che Lorenz fosse l'oca madre, insomma. E così l'imprinting pavanese è stato per me fondamentale, mi ha segnato proprio, mi ha dato le stigmate.
Facevi del cinema in quel mulino, è quello?
In che senso?
Inventavi le trame.
Ah, sì, no, perché d'estate ero su dopo la guerra, quando mio padre è tornato dalla vacanza in Germania, un campo di concentramento, e siamo tornati a Modena, mio padre lavorava a Modena, e d'estate tornavo su, e c'è un amico, che è ancora un amico mio, che ha 2 capre, Cornetto e Tirino, per la storia, insomma, bisogna ricordare, e le portava giù al fiume a pascolare, erano legate con il filo del telefono degli americani, perché gli americani avevano lasciato moltissima roba dietro di sé, quando allora l'Italia non era questo benessere, insomma. E il guinzaglio delle capre e il filo del telefono degli americani. Le legava, poi ci mettevamo lì, a volte andavamo a rubare delle patate, poi le cuocevamo dentro, a volte andavamo a rubare le fragole di suo padre, credo che ne abbia mai mangiato uno suo padre. A volte mungevamo le capre e pensa a te che pur di rubare qualcosa, mangiavamo le capre, poi con del pane, c'era del pane, che me lo dessero adesso, figurati. E poi dice, ma tu che abiti in città d'inverno, chissà quante volte vai al cinema, quanti film vedi. E io non andavo mai al cinema, perché non avevo i soldi per andare al cinema. Allora dicevo, sì, allora li inventavo. Inventavo dei film mai visti, mai... con delle trame lunghissime, naturalmente. Qualche anno fa gliel'ho svelato, ho detto, guarda. Ma lui ha detto che gli piacciono molto.
Radici è del 72.
Sì.
Uno dei primi album.
Beh no, Radici è già il quarto.
Però ancora... Radici ha in copertina una foto... della tua famiglia.
Bisnonni, nonna Maria Fornaciari, moglie di Francesco Guccini, detto Chiccone, Francescone, quando qualcuno lo nominava diceva che ignorante era da vivo, cioè, perché c'era questo rispetto per i morti, ma ignorante dalle nostre parti vuol dire grosso, volgare, sono un po'. Ma d'altra parte, sai, ho imparato recentemente che era il più vecchio di 5-6 fratelli e è rimasto orfano di padre, la madre era già morta, lui è rimasto orfano di padre che aveva 17 anni e ha tirato avanti lui, insomma. Io adesso voglio vedere se qualcuno a 17 anni al giorno d'oggi riuscirebbe a fare una cosa del genere, cioè gestire 2 mulini e farsi il terzo suo, ma non erano altri fisici, insomma, quindi aveva. E poi dietro c'era mio nonno, il prozio Amerigo, che l'ho cantato in una canzone, e 2 sorelle.
Nella canzone Radici tu dici, le tue radici danno la saggezza.
Ma sai, un momento così, i primi anni 70, mentre tutti si rivoluzionavano attorno, io pensavo invece che avere una base di partenza, cioè... dovevi pensare a sapere da dove venivi per poter andare avanti, per poter E quindi adesso di saggezza, per l'amor di Dio, non è il caso di parlarne assolutamente, perché insomma saggezza è una cosa che lasciamo per perdere, la saggezza, insomma. Però mi piaceva questa cosa, no? Cercare qualche cosa da cui ripartito, da cui è andato avanti, insomma. E questo è stato un po'. E difatti poi in quel disco, Radici, c'erano un po' tutte le tracce, c'è una piccola città che era Modena. C'era la locomotiva che rappresentava la base politica di partenza, in un certo modo, e quindi erano un po' tutte le radici di uno che aveva fatto un piccolo bilancio e...
Piccola città, bastardo posto.
Sì, sì.
Non solo piccola città. Insomma, le radici, tu, le tue radici sono ramificate e tu l'hai appena detto, non ti senti modenese. L'imprinting te l'ha dato Pavana, Pavana è il luogo dell'incanto. A Modena hai vissuto 20 anni?
No, meno, 15.
Meno, 15?
15 anni, dal 45 al 60 poi sono capitato a Bologna. E voglio dire, l'impatto con Bologna è stato un impatto delizioso, c'è una differenza enorme fra la vita che si faceva a Bologna in quegli anni e la vita di Modena. Modena era piccola, chiusa, sempre lì. Bologna era un respiro, fra l'altro poi la Bologna da allora era molto diversa da quella da adesso, insomma, e quindi c'era tutta un'umanità che adesso non esiste più purtroppo, tutta una serie di persone, a parte il fatto che allora parlavano moltissimo, parlavano ancora dialetto a Bologna. Fra l'altro conoscevo il mio mescolato con una piccola mala quotidiana, che non è la mala grande mala da adesso, insomma, erano magari c'era un vecchio protettore di battone settantenni, c'era noi avevamo, perché c'erano degli amici che lavoravano in pubblicità, io collaboravo con loro, e erano vicino la famosa via del Pratello, che adesso segno di scandali perché sono molti locali, allora non ce n'è neanche uno. Avevano un circolo arci che si chiamava Doremi, pensate, il circolo arci Doremi, che adesso si chiama circolo pavese, che è più nobile, no? Circolo pavese da... Allora questo mio amico diceva, andava lì e diceva: sentite ragazzi, mi ci vorrebbe una Canon domani, e una Nikon, beh, dice, una Nikon bisogna aspettare un po' di più. Per dirti, raccontavano che avevano organizzato una delle prime feste dell'Unità, il primo festival dell'Unità, era un camioncino scassato, ma roba di dopo la guerra, insomma. E giravano a fare propaganda, no? E giovanno poi vanno dentro, poi tornano fuori, il camioncino era sparito. Come è sparito? Allora ha chiamato quei due o tre che conoscevano e disse: beh, a Nuet, ragazzi, proprio a noi, ragazzi. Ah, dice, il vostro, dice, scusate, tornate dentro 20 minuti. Sono andati dentro 20 minuti, sono tornati fuori, non solo c'è il camioncino, c'erano le quattro gomme nuove più una di scorta. C'era gente meravigliosa, insomma. Una volta eravamo in osteria, che poi è diventata molto di moda. E la differenza tra le vere osterie e le osterie di moda è che il vino di moda costa molto di più, e ti danno delle tonnellate bestiali con i vini che sono, non so, hanno, senti, non so, la liquirizia, frutti di bosco. Cioè, mia nonna stappava una bottiglia e diceva: cazzo, sono di frutti di bosco, la cacciava via. Allora, eravamo in questa osteria e c'erano due sale. In una sala c'erano degli anziani, probabilmente molto più giovani di quanto si è adesso, che c'erano la carta, avevano il loro litro, eccetera. Di là c'era una sala di solito vuota, che noi l'avevamo riempito perché si trovavano lì con le chitarre a suonare, eccetera. E una sera arriva uno arrabbiato, duro come una iena: vergognatevi, erano le 2:30 di notte. Io abito qua sopra e devo partire, devo andare a lavorare, vergognatevi, mi disturbate. Se noi umiliati, ho detto: ci scusi, insomma, adesso smettiamo. lui è scoppiato una gran risata, ah, io se l'ho fatta, vi ho preso in giro, non abito qua. Era uno degli ultimi contadini dei Colli Bolognesi, adesso venite tutti a casa mia. Alle 3 di notte siamo andati a un banchetto, siamo stati una decina a casa sua, ha svegliato la moglie, poveretta, e una figlia, e quali sono venuti giù, ha detto, ma dico, signora, ci scusi, no, anzi, sono messo a friggere quello che noi chiamiamo gnocco fritto, a Bologna si chiama crescentino, ma è la stessa cosa, tagliare del gran salame, del prosciutto, andare a prendere del gran vino, insomma, c'è stati lì fino alle 8 della mattina, che poi lui è andato a mungere le mucche, qualcuno di noi è andato a lavorare, qualcuno a dormire, qualcuno a studiare, insomma. Ecco, quella era Bologna, è una cosa completamente diversa, cioè ci si incontrava, cioè a Modena c'erano, magari non ti invitavano, perché tu queste cosine, oh Dio mio, invece Bologna è tutta un'altra cosa. C'era due locali a Bologna, che sono aperti 24 ore, la stazione e il camps di fronte all'Arena del Sole, 24 ore, chiedevano un'ora per fare le pulizie, tu mangiavi a qualsiasi ora del giorno e della notte in questi due locali. E poi la tappa obbligata era quando andavi a mangiare verso le 3, le 4, insomma, passavi in stazione a prendere l'ultimo caffè, facevi il caffè, compravi il Carlino, che allora era un giornale serio, non è come adesso, insomma, che è un amico della Nazione, il Carlino, non so, forse conoscete meglio la Nazione, qui, e poi andavi a letto. Era un'altra atmosfera.
Modena era un posto bastardo.
Ma poi conosciuto anche in un periodo sfigato, diciamo la verità, perché dopo guerra Modena, come dire, la miseria che fischiava l'aria, c'era una miseria che fischiava l'aria, insomma. Caro Cotta, io so che c'è un modenese qua in sala.
Sente la risata.
È lui, sì.
Ma secondo me tu sei un caso curioso, però.
Perché?
Ma perché per te il mondo con cui ti identifichi, le radici che esalti nei tuoi libri, nelle tue canzoni, è il mondo paterno. Però basta sentirti parlare, hai questo straordinario accento toscano che ti contraddistingue immediatamente. Cioè tu però
voglio dire,
tua lingua è quella della madre.
Ma è chiaro, ma la lingua è sempre materna. Il linguaggio è materno. Quindi
nel tuo ultimo album, in ritratti, tu hai messo una canzone tradotta dal catalano e l'hai tradotta in modenese.
Beh, certo. L'ho tradotto in modenese perché ci sono delle straordinarie straumiglianze fra il catalano e il modenese. Voglio dire, sono dialetti del cosa fai, non ridere. Beppe, non ridere. Sì, adesso è inutile che stia a fare qua il paragone. Che stia a fare qua. Se dico in catalano la desperterà il vent e dico in modenese la desderà il vent, si sente che non si può tradurre una canzone catalana in italiano perché ha delle tronche che l'italiano non ha. Il pavanese non ha così abbastanza tronche per tradurla in pavanese, anche se ultimamente ho scritto delle cose in pavanese.
Ah sì?
Certo. Beh, ho tradotto tre commedie di Orazio, di Plauto in pavanese, quindi ho tradotto la Casina, la seconda cos'è? L'Avaro, come si chiama? L'Avaro. L'Aularia e l'ultima è stata i Fantasmi, Mostellaria.
In pavanese.
In pavanese.
E come sono venute?
Benissimo, rappresentate. Sono state, anzi addirittura la Lulare è stata fatta a la Casina è stata fatta a Sarsina.
Perché il pavanese è più vicino al latino.
No, il pavanese è un dialetto, diciamo, e Plauto adopera un latino molto popolaresco, quindi insomma si presta bene. Ma è un gioco che facciamo da ragazzi. Io volevo all'inizio prendere Beautiful e tradurre gli episodi di Beautiful in pavanese, sarebbe stato forse più divertente.
Insomma, hai ricomposto anche l'unità linguistica, tu sei. Non sì, c'è questa scissione.
Ma vedi, sono sempre giochi sulle parole, su il modo di... È che scrivere, per me adesso, per me, insomma, adesso dire più facile, non è vero che sia più facile, però se mi metto col computer e comincio a scrivere, riesco. Voglio dire, non ho paura della cosiddetta pagina bianca, insomma, vado. La canzone è più dura, perché la canzone è sintesi, hai un'idea che vuoi naturalmente sviluppare, però questa idea che tu devi sviluppare la devi tenere dentro a delle strofe, a dei versi, a delle rime, a delle misure, quindi di un certo tipo. La prosa fai quello che vuoi, puoi andare avanti due pagine, cinque pagine, una pagina, insomma, al di là del risultato, voglio dire, non è questo il discorso. Però metto lì, e forse perché ho fatto anche giornalista la mia vita, quindi mi dicevano, ci vogliono due colonne, va bene, due colonne. Io adesso mi meraviglio, per esempio vedo delle rubriche su un giornale di uno che tutti i giorni si fa la sua rubrica, come fa? Non lo so, io poi sono pigro dei livelli. Allora invece... mi mettevo lì, macchina da scrivere, allora c'era la macchina da scrivere. E per cui se le notizie erano tante, alla Gazzetta di Modena mai, perché cioè, quei bei delitti non c'erano mai, insomma. C'era veramente una sete, una fame di quei bei delitti, capisci? Niente. C'era il pensionato che cadeva dalla bicicletta, insomma. Allora, un pensionato che cadeva dalla bicicletta, se c'erano tanti pensionati che cadevano dalla bicicletta, te la cavavi con sei righe. Se invece il pensionato poverino era lui solo, e c'era una pagina da riempire, il capocronista mi diceva, pompa pure, sul pensionato che cadeva. Allora, ieri verso le ore 17, il pensionato Pistolazzo di Giovanni, percorrendo via Medaglie d'Oro, per le strade rese scivolose dalla pioggia che ultimamente hanno, e pompavi e andava avanti per delle ore, poi attaccavi anche l'amministrazione perché il giornale era di destra, queste strade sconnesse che l'amministrazione attuale non riesce a creare, avanti insomma, e quindi impari a buttare giù. Adesso riciclo invece molto spesso perché ho scritto... Poi, se mi chiedono di scrivere sempre sulle quattro cose, allora mi chiedono di scrivere, non so, le castagne, che ormai non... la vita montanara, non so, il lambrusco alcuni, eccetera, l'ho scritto 60 volte, allora prendo, correggo due o tre cose e mando, insomma, perché non si può.
Tu ti consideri un narratore della pianura o della montagna?
Tutte e due, perché ti dico, vedi, una differenza fra pianura e montagna, io l'ho capita subito nel dopoguerra, ti spiego come. Facevano un dolce ignobile, però, un dolce, insomma, e si chiamava farinata. Era fatto con farina di castagne e mezzo vino, e una cosa che c'è il bruciore di stomaco, li vedevi prima di mangiarla, capisci? L'intuivi. Nel dopoguerra poi sono andato a Carpi e c'era una cosa che forse hai mangiato tu, chiamata sughi,
no,
fatti con farina bianca e mosto di lambrusco. C'è una differenza fra la farina di castagne e il mezzo vino e la farina bianca e il mosto di lambrusco. Ecco, questa è la differenza fra... Ma io sono sia di montagna che di pianura come narratore, perché le storie ognuno di noi le prende dalla propria vita, dalle esperienze che ha fatto, quindi sono stato sia in montagna che in pianura, poi vieni a dire te che sei di Zocca, insomma, quindi Zocca in montagna.
Sì, a differenza di Pava.
Dunque, allora ti dico una cosa, per me la pianura è questa qua, la montagna è questa qua, Pava non è fatta così, Pava è fatta così, chiamala come ti pare, ma... Adesso, se devo andare per esempio sulla chiesa o mi portano in macchina, non ci vado perché Hai capito?
Quella è montagna.
Certo.
Quello che va in su è montagna.
Quello che va in su è montagna, c'è poco da fare. Fazio, ti dicevo prima, Fazio diceva che, perché Pavano è 500 metri, insomma è collina, la collina è così, la montagna va su così. Ci metti presto, Pavano arrivare ai 1000 metri, che poi più di tanto non l'abbiamo, insomma, quindi accontentiamoci ai nostri 1000 metri.
Sì, anche Zocca non arriva ai 1000 metri, sì, non c'è questo problema. Narratore.
Un attimo però, dietro Zocca ci sono dei monti, no?
Perché Zocca sta in cima, è Pavana che sta nel
buco. No, vabbè, Zocca sta in cima, ma dietro di monti non ce ne sono mica.
Sì, ma non sta in un buco.
E anche Pavana sta in un buco, scusami, il buco del fondo c'è il fiume.
Ma beh, Pavana c'è Poretti un po' più giù.
Dietro a Pavana c'è un monte che arriva a 1000 metri oltre, è proprio su, così. Zocca rimane lì.
Vai, vai, vai.
Ma non va.
Tu una volta mi hai detto che sei diventato cantautore per caso, mentre invece non sei un narratore per caso.
No. Beh, quel mio amico a cui raccontavi i film fasulli, quello era narrare tutto sommato. Ma forse perché... Scusate. Su, nella cultura popolare pavanese c'erano i narratori, c'erano quelli che raccontavano, d'inverno soprattutto si andava a veglia e si raccontavano storie, insomma, no? E poi il bello della cultura orale, che la gente che magari non sapeva, aveva fatto al massimo la terza elementare, però era di cultura tradizionale robusta, insomma, e quindi conosceva le storie, raccontavano, imparavano a memoria i fogli volanti dei cantastorie, qualcuno li cantava, ecco, quindi, e raccontare era sempre un... E difatti, quando proprio da bambino, da piccolo, mi chiedevano che cosa fare da grande, dicevo lo scrittore. Era proprio una...
Come mai ci hai messo tanto? Nel senso che, voglio dire, tu, le tue prime canzoni sono della metà degli anni 60, in circa, forse anche un pochino prima. No, la prima è del 58.
Il 58, sì.
Ma lì facevi il rocchettaro.
Sì.
Le canzoni alla Guccini
vengono
un po' dopo. Mentre invece il tuo primo libro compiuto da narratore, le croniche pafaniche, sono dell'89.
Sì, ma c'è una ragione, due ragioni. Primo, che sono pigro e che sono disordinato, perché in tutti quegli anni ho sempre scritto. E ho scritto, ma perdevo tutto. Prima scrivevo a mano, una fatica, poi con la macchina da scrivere, ma la macchina da scrivere già è anche scomoda, perché io non ho mai fatto le fotocopie, allora c'era la carta carbone, molti non sanno neanche cosa sia la carta carbone, magari la mettevo sbagliata, veniva e poi si perdevano dei fogli. L'onorevole Luigi Manconi, che lo dico pubblicamente, che allora si chiamava Simone Dessì e faceva il giornalista rocchettaro, al quale diedi un capitolo di un protoromanzo che stava scritto, me l'ha perso, per esempio. Sicuramente erano le pagine migliori che ho mai scritto nella mia vita. Devo la scrittura a metà degli anni 80 al mio primo computer. Ho comprato un computer che era una bestia gigantesca, era come un tir col motore da 500, grosso modo, olandese, Saga Fox, l'ho chiamato già la Volpe Fox, no? E lì c'era, veramente scrivevi, ti rimaneva, poi potevi copia e incolla. Comodissimo, dovevi lavorare con le forbici, se quell'altra cosa. E quindi devo proprio il mio primo romanzo al fatto che quando mi sono messo a scriverlo era tutto, rimasto tutto lì, senza la carta carbone, dice non ci saranno le varianti d'autore per i critici, fatti loro, sono io.
Te sei un grande cantautore, ma anche un grandissimo cantastorie.
No, ma ti giuro. E quindi proprio con il computer ho scritto, poi il secondo, poi ho comprato un Mac, perché tu sai che l'umanità è divisa in due grandi categorie, quelli che tifano per il Mac e quelli che tifano per il coso, non oso neanche nominarlo, tra l'altro. Io sono per il Mac, insomma. E quindi grazie. E quindi veramente col computer ecco, non la canzone, non riuscirei mai a scriverla col computer, ho bisogno di un foglio di carta, di una penna, di rigori fatti a margine del foglio, eccetera. Invece mi metto al computer, vado avanti anche 5-6 pagine, poi correggo. E ha scritto una volta Umberto Eco che buon scrittore è colui che, dovendo scegliere fra due aggettivi, ne elimina uno, io ne metto 6 perché mi piace abbondare e sovrabbondare addirittura. E sono un po' barocco, sono più che barocco, molto espressionista in certe cose, diciamo. E quindi poi fra l'altro ho diversi modi di scrittura. I miei romanzi particolari sono sempre sperimentazioni linguistiche, ho usato il sottofondo pavanese nel primo, modenese nel secondo, bolognese nel terzo, fra secondo e terzo, poi oltre alla lingua parlata familiare c'è anche molto gergo che si usava e si usa. Scrivo i gialli, per esempio, lì non posso, il giallo è un'altra cosa, c'è uno o più morti ammazzati, alla fine devi arrivare a scoprire, eccetera. Ho scritto delle cose umoristiche, insomma, spero almeno.
E quindi quello che più colpisce, cioè, fra le tue canzoni e i tuoi romanzi, lasciamo i gialli a parte, i tre romanzi, ci sono fortissime affinità di tipo tematico, contenutistico, motivi che ritornano, poi c'è fondamentale la memoria che percorre sia tutta la produzione dei Guccini come cantautore, come tutta la produzione dei Guccini narratore, però colpisce questa forte diversità stilistica, cioè le tue canzoni non hanno il demone della metafora, anzi tendono essenzialmente, anche perché hanno un impianto fortemente narrativo in genere, c'è uno scheletro narrativo nelle tue canzoni, mentre invece in Cittanova Blues è veramente un impasto linguistico complicato, complesso. Tu hai usato la parola espressionista parlando di te stesso. E questa differenziazione è proprio solo una questione di genere?
Non te lo so dire. La canzone, sai, anche la canzone è come forse come il romanzo giallo, è molto di genere. E quindi non puoi permetterti tante sperimentazioni in una canzone. Sì, a volte lo faccio, ho dei salti linguistici abbastanza curiosi anche nelle canzoni, che non sono comuni. Fare un esempio piccolo. Amerigo inizia con un avverbio, credo che ci siano tentativi di questo genere, ma non sono tentativi, sono uso della lingua in un certo modo. Il romanzo invece nasce proprio, non dico sperimentale, ma quasi, insomma, io non ho inventato niente, recentemente è scomparso Meneghello, che con Libera nostra mano mi ha dato una strada, una direzione, che però già nel proto romanzo primo di Croniche Pafaniche avevo già tentato questo impasto linguistico diverso, eccetera. Con Libera nostra mano lui adopera il vicentino di Nascio, dico, ma perché non adoperare il pavanese, insomma, quindi lì mi sono buttato, mentre gli altri erano ancora indecisi fra Modena, Pavana, varie cose, insomma. ma no, delle pile così di roba ancora che fortunatamente nessuno pubblicherà mai e quindi rimangono lì in segreto, ma ci sono già queste sperimentazioni. Andare proprio poi ad operare anche quella che posso dire il, adesso non mi viene il termine, volevo fare bella figura, non mi viene, adesso viene lo stream of consciousness
in pavanese,
sì, pavanese, credo, pavanese. E lasciare che la memoria vada adoperando poi la seconda persona in modo che siano sempre due attori, cioè quello che scrive che vede l'attore che fa delle cose e tanti anni dopo lo corregge, lo guida, insomma, questo è le cose, no? C'è sempre quello che scrive dietro che parla col tuo, quell'altro, e dice che fa delle cose, è una seconda persona interessante da questo punto di vista, almeno dal mio punto di vista.
Poi scrivi gialli con Loriano Machiavelli.
Sì, quello è...
E quello è un altro discorso.
È un altro discorso, ancora, il giallo ha delle regole ben precise, abbiamo inventato, per dire, il giallo montanaro, anche questo, quindi i nostri gialli sono montanari. Nasce da una storia vera, il primo, ma io non mi considero un giallista, allora lo dico a Loriano, se vuoi scriverla, poi per vari motivi insomma l'abbiamo scritta assieme e quindi abbiamo continuato. Adesso io penso però che il maresciallo Santovito, io penso morto, ma noi non lo diciamo, insomma morto naturalmente, molto anziano, non posso più indagare su niente, quindi dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo.
Staremo a vedere.
Sì, perché è un vecchio discorso quello del... Loriano vorrebbe ammazzarlo al secondo Robaso, dico, sei matto. Dice sì, poi arriva, tacco, un arrastico di uomo, come morto, lascialo stare.
Nell'ultimo romanzo scritto con Machiavelli, Tango, il maresciallo Santovito risolve un caso che è accaduto durante la guerra in ambito resistenziale, cioè è un giallo storico, avete fatto non solo montanaro, storico montanaro, qui si dà un certo quadro della resistenza, oggettivamente, perché viene commessa una strage e poi si scopre che lo
stragista... Non dico adesso, se lo so.
No, non dico chi è stato, però siamo sempre dentro la resistenza, c'è un processo. Fatto a un presunto colpevole, viene ucciso un innocente e così via. Tutto questo vi ha, ha fatto sì che si parlasse di revisionismo a proposito di questo libro. Tu cosa rispondi?
Ma assolutamente no, l'abbiamo fatto proprio per... ci ha disturbato molto il revisionismo di pancia, per non fare nomi, insomma. Allora abbiamo deciso di fare un giallo che affrontasse la resistenza, l'affrontasse in maniera abbastanza senza incensare da un lato, ma senza abbatterla dall'altro. Insomma, la resistenza è stato un fenomeno, avevano ragione questi, e poi al di là, poi... È uscito un libro, adesso non mi ricordo l'autore, l'ho letto la recensione l'altro giorno, qui si parla proprio del dopoguerra.
Kranz.
Di Kranz, bravo. E dice com'erano le cose, che l'Italia allora era ridotta proprio a... E quindi erano inevitabili forse certe cose, che viste adesso non hanno senso, ma loro un senso tutto sommato forse ce l'avevano, ecco. E noi così abbiamo fatto questo giallo proprio per raccontare queste cose, per dire che questi erano nel giusto, insomma.
Nei tuoi romanzi, a parte i gialli, voglio dire, nei tuoi romanzi la dimensione politica è meno forte che nelle canzoni, no? Vabbè, tu sei stato per decenni un'icona di parecchie sinistre, non di una sola sinistra. Adesso poi sei una specie di mito transgenerazionale. Però tu stesso protesti e dici che la definizione di cantautore politicizzato ti va stretta, non politico. Se non ho capito male, che devi avere anche detto da qualche parte che a volte è frutto di equivoci.
Ma sì, perché di canzoni veramente politiche poi non ne ho fatte quasi niente, sono pochissime.
Cioè, La locomotiva è un testo intimo.
Ma sì, no, non è un pezzo intimo, però viene da una sua storia, la locomotiva, quindi una storia di serate a cantare le canzoni anarchiche, di amici che erano della Federazione Anarchica Pigiana, uno dei quali è diventato leghista, ma questo non c'entra niente, insomma. Ci chiediamo ancora come vi ha fatto questo discorso. Poi voglio dire, si sente qua e là nelle canzoni, anche se fra l'altro dice icona di diverse sinistre, mi hanno segnalato recentemente, l'ho anche letto, un articolo del Secolo d'Italia.
Lo metti fra le sinistre?
No, parlava, per dire, parlava in maniera entusiastica di me, dice, anche se non è dalla nostra parte, Guccini è un estraneo, ho una cosa, bravi. Io mi sono chiesto dove ho sbagliato. Ma non sono le canzoni poi, sì, ultimamente ho fatto la canzone sui partigiani, ho fatto quelle di Che Guevara, insomma, ma sono episodi, non sono la maggior parte delle mie canzoni, sono di argomenti diversi, insomma, ecco, non, sono esistenziali, vogliamo dire, ma insomma, anche se non mi piace questo.
Piazza Limonda, un testo.
Piazza Limonda, va bene, ma sì, sono episodi, non sono. È che se fai canzoni su quello che ti circonda, parte da te stesso, ci sono anche questi episodi, quindi fai canzoni anche su queste cose. Non sono. Ci sono autori politici, anche se spesso scrivere una canzone politica è come scrivere l'inno di una squadra di calcio. Se scrivi l'inno di una squadra di calcio, devi parlare per forza bene. Non puoi dire la Zocchese è una grande squadra, però se avesse un centromediano, non so, io parlo ancora di centromediano,
abbiamo visto il
adesso,
campionato.
E se quello, avete visto il campionato?
Sì.
Purtroppo la Pistoiese ha preso 3 gnocchi domenica scorsa, vabbè, fa niente. Mediano di spinta, eccetera, deve essere un inno entusiastico della squadra di calcio. E così quando uno scrive una canzone politica, Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, che è una brutta canzone, come canzone, che poi cantata in un certo modo di un altro significato, è diverso. E l'unico, per me, uno dei pochissimi, che è Fausto Amodei, architetto torinese, che scrive delle canzoni politiche deliziose, molto ironiche. Ce n'è una che mi illuminò nel lontano 1960-61, credo, che si chiama Il Tarlo, in cui racconta in una canzone, con la metafora del tarlo che mangia un mobile, Marx, il capitale, che è uno che sa fare una canzone, un genio. Fausto Amodei, un grande.
Prima alludevi a Ritratti. In Ritratti c'è un testo programmatico, una canzone, in cui spieghi che cosa sono le canzoni per te. È interessante, conferma poi quello che stai dicendo ora, perché lì dici che una canzone può essere per appunto un testo autobiografico, intimo, personale, ma può essere un testo di battaglia, può essere un pugno, può essere una polveriera che esplode e così via, ma però sempre nel testo tu lasci intendere che tutto questo non avrebbe valore se non ci fosse la carambola delle parole, la carambola lessicale,
certo.
E parli male anche della musica, 4 accordi, adesso cito
parlo male della mia,
tua,
della mia musica.
Una voce che non è voce, 4
sì,
accordi.
Sì, però quando canta una voce, la tiro fuori per sentire che non è vero, capito?
Si sente.
Sì, quando dico è una voce che non è voce, non dico più una voce che non è voce, no, tac, sparo su per far vedere che è una finzione scenica quella lì, no?
Però quello che conta è la carambola lì si chiama.
Sì, anche tutto, la canzone è fatta di tante cose. Fra l'altro, con il mio chitarrista argentino, Juan Carlos Biondini, detto Flaco, abbiamo un repertorio di canzoni infinito. Io sempre dico, Flaco, io te, di fame non potrebbe mai morire, prendermi in giro a suonare e fare il basker, no? E anche lui si vede che viene da generazioni di canzoni. Lui, pur essendo argentino, conosce per esempio molto di canzoni messicane, di America Latina. Io conosco canzoni a partire dagli anni 20 fino adesso, perché c'è proprio tradizione di canzoni nella testa, di sapere delle canzoni, cantare delle canzoni. Quindi il mio repertorio, quando sono con amici, non canto mai ovviamente le mie canzoni, perché le conosco, quindi sì, al massimo ci sto qualcosa di nuovo, lo faccio sentire, ma io svario, non so, mille modi, c'è anche cantare Vola Colomba, per esempio, insomma.
Questo è un repertorio che ti sei fatto prima del rock.
Sicuramente, ascoltavo la radio, ti dico le canzoni che cantava mia madre, sono delle canzoni misteriosissime, non so dove le abbia imparate e le so fare. L'altra sera ero a cena a casa di un eurodeputato dei DS, l'ho fatto impazzire cantando un paio di canzoni fasciste, perché impazzire di gioia naturalmente, perché io ho la teoria che durante il fascismo c'è una massa di canzonette strane in cui questi facevano la fronda, perché è impossibile che fossero talmente imbecilli da scrivere quelle cose lì. Per me facevano finta, ma sotto sotto ghignavano come delle bestie, insomma. Ce n'è una sulle sanzioni, che è un capolavoro, che a un certo punto dice: la carne manca che ci rincresce, abbiamo tre mari, abbiamo tanto pesce, e chi ne vuole ne possiamo regalare, ma voglio dire. La carne manca che con queste voci, la carne manca che ci rincresce, abbiamo tre mari, abbiamo tanto pesce, e a chi ne vuole ne possiamo regalare. Beh, ma voglio dire, uno che sia una cosa del genere ghigna come una bestia, non può essere serio. Quindi
senti,
vai,
dai una voce che non è voce, dai, spara la voce.
No, sono modesto adesso.
Visto che io sono di Zocca e sono amico di Vasco, tu sempre in una canzone dici che una canzone, se ti afferra, ti rimane per sempre in mente, una cosa del genere. Stai polemizzando con Vasco, che dice che se non la scrivi in fretta le canzoni svaniscono e non si ricordano più.
Questo è verissimo.
Ah, e c'è anche con Vasco.
Questo è verissimo. Sei lì che pensi e trovi, madonna, bello questo motivo qua, oh, che meraviglia. E poi trovi anche le parole subito per cominciare. E poi magari dall'altra stanza torni indietro, porco cane. Niente, scomparso, via, dato via. No, no, se non la butti giù subito non ti rimane assolutamente in mente. E poi a volte anche nel dormiveglia ti viene anche lì un motivo delle parole, poi ci domattina. E difatti una canzone, la prima canzone di notte che ho scritto, del 71 credo, lì mi sono svegliato e l'ho scritta, perché se altrimenti non l'avrei mai scritta.
Senti un po', se io sarei quasi alla fine delle mie domande.
Benissimo, meglio.
Perché stiamo... Però una domanda ancora te la faccio.
Stiamo annoiando questo...
Sì, si stanno annoiando. Una domanda ancora te la faccio. Tu andrai a votare alle primarie per il Partito Democratico?
Devo ancora decidere. Ho trattato malissimo qualche sera fa un giornalista di Repubblica, il quale mi ha telefonato e ha detto: sono un ragazzo di Repubblica, di stupro. Ho detto sì. Dice, ma come? E dico, primo vorrei sapere come ha fatto avere il mio numero di telefono. E secondo, voglio vedere il telegiornale. Quindi, ma dice, ma si mettono i panni, anche una volta lei era giornalista, vero? Dico, sì, ma mi vergogno ancora. E voglio sapere queste cose. Dico, ma vabbè, insomma, non lo so, devo decidere, non posso dire adesso, perché, ma è possibile, questi copiano la polemica una cosa e quell'altra, devono sapere subito te da che parte stai, cosa, ma per l'amor di Dio.
No, non si fanno questo. Ma te voti per De Gregorio o per Venditti?
Ma ho detto prima, per Nilla Pizzi, perché se si canta con la colomba, che si con la colomba, Nilla Pizzi, è lei che è ancora al mondo e lotta assieme a noi, credo che abbia 120 anni Nilla Pizzi. Ma quindi è un bel esempio di...
il burattinaio di parole.
Grazie Sant'Agata, buonasera, ciao a tutti.